Siamo già collegati con la nostra ospite, con noi Manuela Finocchiaro, psicologa di indirizzo sistemico relazionale e che sarà domani una delle relatrici di un incontro dal titolo Uniti contro la violenza sulle donne per un futuro senza abusi. Benvenuta Manuela.
Grazie Daniela, buongiorno a tutti cari ascoltatori. Per me è un onore e un piacere essere qui con voi questa mattina. Sì, sono una psicologa e domani avrò il piacere di partecipare a questa conferenza che si terrà proprio a Catania, una conferenza che è stata voluta dall'Associazione Amici della Speranza, è un'associazione che nasce all'interno di una comunità cristiana, evangelica, con l'intento proprio di continuare a sensibilizzare su questo tema, perché non si parla mai abbastanza di violenza sulle donne, è un tema importante, delicato, forse anche sottovalutato ancora. Nel mio intervento cercherò un po' di parlare della violenza dal punto di vista relazionale e psicologico, cioè cercare di spiegare perché accade questo, perché ancora si parla di violenza sulle donne, perché ancora si parla di cultura patriarcale. È una cultura che è difficile da cambiare, difficile da debellare. Parleremo dei luoghi comuni, a livello sociale, di quelle frasi che ancora troppo spesso sentiamo dire, come se l'è cercata, se l'è meritato, cosa si aspettava, deve portare rispetto, tutte frasi che ancora vanno a giustificare la violenza sulle donne, come se quel tipo di violenza non fosse realmente violenza, perché è qualcosa di insito nella cultura, che la donna deve tollerare, che la donna deve soffrire per amore.
È una cultura che troviamo sparsa e spalmata un po' in tutto il mondo, perché la violenza non è solo, magari in alcune società che sono, non so, forse un po' più arretrate, no? La troviamo ovunque, la violenza
Sì.
sulle donne, quindi c'è qualcosa che accomuna, bisogna capire che cosa è che scatta. Quindi all'interno di questa tua relazione che farai, quindi su cosa ti concentrerai, oltre a quello che già tu ci hai appena detto?
Mi concentrerò sullo spiegare, sul cercare appunto di spiegare cosa accade a livello sociale nel tentativo di spostare l'attenzione da chi agisce la violenza a chi la subisce. Un po' che accade a livello sociale che si tende a colpevolizzare chi subisce la violenza, in questo caso le donne, spiegando che sì, è vero che fa parte della cultura patriarcale, ma anche un po' una forma, una sorta di meccanismo, diciamo, di difesa di coloro i quali giudicano la donna, anche le donne stesse lo fanno. È un po' come se si tendesse a prendere la distanza dalla vittima, colpevolizzandola, è un po' come se si dicesse a lei è capitato perché non si è comportata bene, non ha saputo comportarsi, io so come comportarmi. E quindi a me non accadrà mai. E si continua a tenere una sorta di distanza da questi eventi come se fossero qualcosa di molto distante da noi. Oltre questo, cercherò appunto di spiegare anche cosa accade all'interno delle relazioni violente e perché le donne preferiscono molte volte restare all'interno di questi legami, nonostante la sofferenza. Spiegando la violenza come un trauma, come una forma di trauma, perché la violenza è sempre traumatica. Mi capita nel mio lavoro spesso di sentire delle donne dirmi: "La dottoressa, soffro, ho paura, però sento di vivere la stessa vita che ha vissuto mia madre." Della madre di mia madre, un po' come se si ripetesse un copione. Non avrei voluto mai soffrire come ha sofferto mia madre, ma mi sento incastrata in una situazione del genere.
Questo
Così
capita, scusami Emanuela, se interrompo, capita
come.
anche quando si tratta di relazioni amorose, che in genere, ad esempio, se si è avuto un padre, non so, possessivo e si dice da ragazzine, si dice io mai un uomo come mio padre, poi si va a
È vero.
cercare senza volerlo, non è che si fa la ricerca, ma alla fine, sì, come facessi una ricerca inconscia,
Sì.
poi avrai uomini che assomigliano molto a tuo padre, quel modello che tu non volevi, invece alla fine lo vai a ricercare. Scatta
È
qualcosa
verissimo.
dentro.
Eh sì, esatto, scatta qualcosa, è un po' come una sorta di attrazione, quasi un magnetismo, perché si tende a essere attirati da ciò che si conosce. Tendenzialmente, infatti mi capita spesso di sentire donne che mi dicono: ah, te lo sei scattato, preciso, parlando in siciliano, a tuo papà, come dire, che vengono quasi anche prese in giro dalle stesse madri, ti lamentavi tanto di tuo padre, ma poi tu scattasti preciso, c'è qualcosa che effettivamente è
Ti sei
molto
andato a
comune.
cercare proprio, sei andato proprio alla.
Sì. Questo è spiegabile in termini appunto di stile di attaccamento fondamentalmente, ovvero il modo in cui abbiamo imparato a relazionarci, anche semplicemente osservando la relazione all'interno delle nostre famiglie. Quando siamo bambini, noi impariamo ad amare come siamo stati amati e come abbiamo visto che gli altri, che i grandi si amano. Quindi io donna che ho appreso da mia madre che è normale tollerare, è normale soffrire per amore. Penserò da adulta che sarà anche in questo caso normale per me soffrire per amore. Ma l'amore non è sofferenza.
C'è
C'è
modo
questa
per
tendenza.
riscattarsi, Emanuela, cioè c'è modo di poter rompere questi schemi, perché sono degli schemi con i quali siamo cresciute noi donne, no? Siamo cresciute con questi schemi e sono così delle fortezze nel nostro cervello di cui nemmeno ci rendiamo conto. Ma
È
c'è
vero.
speranza, quindi c'è possibilità di rompere questi schemi, avere consapevolezza di questi schemi e riuscire a fare qualcosa, perché a volte si ha la consapevolezza ma non si riesce, a volte non si ha nemmeno la consapevolezza, è ancora peggio.
Esatto, assolutamente sì. La prima cosa da fare all'interno di situazioni particolarmente violente e pericolose sicuramente è cercare di chiedere aiuto e cercare di condividere il proprio dolore. A livello sociale dobbiamo cercare di essere uniti e costruire una rete sociale sicura per coloro i quali soffrono e coloro i quali patiscono la violenza, perché le donne spesso si sentono sole, non si sentono capite. Pensano di stare esagerando, pensano che non sarebbero comprese né aiutate nel uscire fuori da quello che stanno vivendo, perché gli stessi familiari, magari più stretti, più intimi, potrebbero giudicarle come delle donne che non hanno fatto bene il proprio lavoro di madri o di mogli. Quindi quello che noi possiamo fare dall'esterno è cercare appunto di accogliere, cambiare la modalità di vedere la violenza e indurre ciascuno di noi, non solo le donne, ma ciascun individuo, a prendere consapevolezza di chi si è, a prescindere da quello che si fa o da come si viene trattati, perché siamo esseri umani, e quindi fare un lavoro importante sul valore per se stessi, perché la violenza attecchisce lì dove manca l'autostima e mina ulteriormente l'autostima e l'amore per se stessi. Al punto da far pensare a chi subisce la violenza di non avere delle alternative, di non poter avere una vita migliore. E
Ascol
quindi,
Ci ascoltiamo un brano e poi
sì.
ritorniamo su quanto tu stavi dicendo, quindi l'importanza dell'autostima, di credere in se stessi, di avere diciamo il senso del peso che abbiamo. Torniamo a parlare con Emanuela Finocchiaro, che è psicologa, che farà un suo intervento domani in un evento che si terrà qui a Catania, proprio dedicato alla violenza diciamo sulle donne, quindi per cercare di sensibilizzare a questo tema. Dicevamo, Emanuela, che non è facile, perché ci sono dei segnali, però l'amore, forse la poca stima in se stessi, tutto questo diventa come un recinto da cui non si riesce ad uscire. Quindi cosa si può fare? Come aiutare donne, ragazze che si trovano in questa situazione? Poi diciamo fuori onda che a volte può essere anche la religione che può anche diciamo non farti vedere le cose dalla giusta prospettiva, perché magari pensi che la persona possa cambiare, perché hai fede in Dio e credi che possa essere, che Dio possa fare il miracolo. Diciamo che Dio non può compiere miracoli se la persona non dà un minimo, se la persona non è
Sì,
consapevole. Quindi
non è propenso.
l'uomo violento
Esatto.
può cambiare, ma se capisce, ma se non capisce non si lascia seguire, Dio non potrà cambiare il cervello della persona. Quindi la fede a volte, quindi la religione potrebbe essere anche un aspetto che non aiuta le donne, perché è un modo sbagliato di vedere, ecco, la religione.
È vero, è vero. A volte una donna resta in un legame, d'amore, tra virgolette, anche se fa male, anche per motivi religiosi. Seppur può sembrare qualcosa di antiquato, in realtà è ancora presente, è ancora reale, la donna sente un po' il peso di dover tenere unita la famiglia, di dover fare, dover avere il ruolo di madre e di moglie, tra virgolette, perfetta, e quindi sopporta e tollera nella speranza che lui prima o poi possa cambiare, anche perché episodi di violenza spesso sono seguiti dalla cosiddetta fase della luna di miele, in cui l'uomo, si mostra pentito, a volte chiede scusa, a volte promette di cambiare, e quindi lì la donna che magari era pronta per separarsi, si sofferma, entra nuovamente in confusione e si dice: ma effettivamente posso provare ancora, effettivamente è meglio così restare all'interno di questa dinamica perché lui mi sta promettendo di cambiare, quindi Dio mi aiuterà, Dio lo cambierà. Ma come dicevi tu, Daniela, effettivamente è importante che anche l'uomo, essendo anche lui un essere umano, un individuo pensante, deve volere cambiare. Deve volere poter fare qualcosa per se stesso e quindi di conseguenza per la sua famiglia, per la relazione. Perché la donna sente il peso di non distruggere la famiglia, di mantenere unita la famiglia, non essendo consapevole che mantenendo un legame di questo genere, distruggere in mente la famiglia dall'interno.
Certo. Oggi assistiamo spesso attraverso i social a delle relazioni tra adolescenti che sono delle relazioni veramente velenose, delle relazioni tossiche. Sembra strano perché pensare a questo 50 anni fa poteva essere una cosa più facile da capire, c'era meno conoscenza, c'era meno cultura, se andava meno a scuola, ma oggi, dove i ragazzi in genere arrivano al diploma, dove poi hanno strumenti social e quindi di conoscenza ad ampio raggio, come mai queste
Sì.
dinamiche di cui spesso sentiamo?
Allora, anzitutto anche in questi casi dobbiamo parlare di violenza, anche attraverso i social, perché la violenza, come sappiamo, non è solo fisica, non è solo sessuale, è anche violenza verbale, e in questi casi specifici, ai giorni d'oggi, è anche violenza, potrei dire, quasi digitale, attraverso, solitamente ormai lo smartphone, attraverso i messaggi. Capita spesso di sentire litigare ragazzini tra di loro insultandosi attraverso delle critiche distruttive, attraverso il controllo, con dei messaggi anche ossessivi: dove sei, con chi sei, non mi hai risposto, hai visualizzato, non mi hai risposto, adesso ti blocco. Tutte queste sono forme di violenza. Come bisogna agire in questi casi? Sicuramente attraverso l'informazione. Attraverso canali come quello di oggi o la conferenza di domani, cercare di informare più possibile non solo i giovani direttamente, ma anche gli adulti, i genitori, che hanno una responsabilità grandissima. È importante che i genitori siano consapevoli di avere la responsabilità di formare dei nuovi adulti. I giovani spesso non sono coscienti della differenza tra la gelosia e l'amore, quindi bisogna insegnare loro a riconoscere le emozioni. Mi capita spesso di sentire ragazze che mi dicono: si vede che è innamorato di me dalle scenate che fa, dalla gelosia che ha, anche se è una gelosia distruttiva. Mi ama, si vede che si ama, come se ci fosse una confusione tra l'emozione della gelosia, dell'aggressività, della violenza, quindi della rabbia, con l'amore. Confondono l'amore anche con la paura stessa. E sono attirate da partner ambivalenti, ambivalenti perché allo stesso tempo sono fonte di amore, comunque di attenzioni, e fonte anche di paura tendenzialmente e di disagio. Quindi bisogna prevenire. La prevenzione è sempre la migliore cura, attraverso appunto l'informazione e l'educazione emotiva. Educazione che può arrivare attraverso la società, nelle scuole, nei contesti sociali più svariati, ma soprattutto all'interno della famiglia, perché la famiglia è la culla della società. È lì dove noi abbiamo le prime esperienze a livello relazionale, a livello di educazione, di trasmissione dei valori.
Anche perché quello che apprendi a scuola è qualcosa che tu apprendi e che ti viene come inculcato, no? Dall'esterno. Invece quello che apprendi in famiglia tu lo vivi. Quindi non è solo quello che la mamma e papà si dicono, ma anche quelle che sono le cose che i bambini vedono, quindi nelle loro dimostrazioni di affetto o meno. Quindi incide molto di più ciò che vedo di una realtà quotidiana rispetto a quello che poi sento a scuola, in cui mi si dice questo è giusto e questo è sbagliato. Ma apprenderò molto meno, ma più quello che io vedo, assisto. Noi sappiamo che quello che noi vediamo, che poi diciamo in qualche maniera sperimentiamo, è quello che apprendiamo.
Esattamente, esattamente, è proprio così, è importantissimo dare l'esempio all'interno della propria famiglia perché siamo noi adulti, noi genitori a dare gli strumenti ai bambini, ai ragazzi per vivere poi al di fuori della famiglia, per essere loro dei nuovi adulti e costituire quella che è la nuova generazione diversa dalle precedenti.
Quindi c'è possibilità di speranza, ma è necessario che ci sia una proprio un'unione tra ciò che fa la famiglia, ciò che fa la scuola, ciò che fanno le chiese, ciò che fanno poi i circoli dove i giovani passano del tempo. Potrebbe essere anche dove i ragazzi fanno sport, perché non fare anche all'interno delle palestre, insomma, di circoli dove si fa sport. Parlare di alcune tematiche, potrebbe essere non solo la violenza sulle donne, il bullismo, eccetera. Tutti i posti dove le persone passano del tempo dovrebbero essere uniti nel portare uno stesso discorso, perché se tu lo senti in tanti luoghi, alla fine qualcosa in più ci sarà. Allora ci salutiamo, Emanuela, perché il tempo è finito a nostra disposizione, e domani ne riparleremo con, credo che sia il presidente dell'Associazione Amici della Speranza, e quindi cercheremo di spiegarci anche il motivo di questa associazione. Grazie e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.